Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Programma La Fontana del Villaggio. Eccoci anche oggi ancora una volta assieme a voi con le nostre buone notizie. Questa è la realtà di volontariato che opera intorno al banco alimentare ed è l'esperienza raccontata da Margherita, 62 anni, da 8 volontaria al banco alimentare. Prima si impegnava il sabato mattina, ma da quando è andata in pensione si è resa disponibile 3 volte a settimana. Quando i miei nipotini vanno dagli altri nonni, precisa. È arrivata al banco invitata da una coppia di amici volontari per City Cibo da 10 anni. Due persone splendide, racconta Margherita. Da sempre dedicano tempo agli altri e mi hanno coinvolta. Positiva è stata questa esperienza anche quando è scoppiato il Covid, dice Margherita. Non ho smesso di venire, avevo paura come tutti, ma sapevo che c'era chi aspettava il cibo che prepariamo. E allora andavo lo stesso, mi sono sentita viva, utile in un momento in cui tutti ci siamo chiusi in casa, sopraffatti dal timore. Io mi sono data da fare, è stato un aiuto. Per prima cosa, per me stessa. Quando Margherita arriva al banco la mattina prende un caffè con Giorgio e Giovanni che si occupano di gestire le attività legate ai prodotti. Lavorano qui da 15 anni, dice, sono troppo forti. Poi come ogni giorno da 8 anni vado a salutare Daniel, il boss del magazzino. Gli chiedo delle sue figlie, chiedo a lui cosa c'è bisogno di fare. Io faccio più o meno sempre le stesse attività, ma chiedo lo stesso cosa c'è bisogno di fare. Mi piace perché per me essere volontaria vuol dire fare ciò che serve con una disponibilità totale. Di solito Margherita lavora alla selezione dei prodotti, ma si ferma anche ad aiutare a pulire i tavoli di lavoro. Faccio tutto se c'è bisogno, dice, quando controllo uno per uno i pacchetti, guardo la data di scadenza, guardo se le etichette sono a posto, controllo il sottovuoto, qualche scatola è un po' rotta, brutta fuori, ma il cibo dentro è buonissimo, allora prendo lo scotch, riparo per bene le parti rovinate, mi sento come una restauratrice. Poi do una bella pulita con lo straccio, le scatole diventano uno splendore, pronte per essere inserite nei pacchi che consegniamo alle strutture caritative che vengono a prendere il cibo qui al banco. Alle strutture diamo anche frutta e verdura scartata dal mercato perché brutta, troppo poco colorata, o cibo fresco come il pane che resta invenduto. Margherita confessa una sua debolezza: tra le strutture convenzionate con il banco ho un debole per quelle che ospitano bambini, penso ai miei nipotini, ne conosco molte, cerco sempre di mettere qualche dolcetto in più negli scatoloni o qualcosa di speciale per le merende. E tra i bambini che hanno bisogno e quelli che non ce l'hanno, non c'è differenza, un bambino è sempre un bambino, i dolci piacciono a tutti. Ancora confessa Margherita, in inverno al banco fa freddo, Lavorare stando fermi sul posto certi giorni è davvero faticoso. Ma il tempo vola, c'è sempre molto da fare. E poi, racconta Margherita, a scaldarmi ci pensa Giorgio con le sue battute che fanno ridere tutti, anche dietro la mascherina. 3 anni fa mi hanno dato da indossare una maglietta arancione che era divisa del banco alimentare. I giorni che la mettiamo tutti insieme, il magazzino si accende di luce e di colore ed è bellissimo. E poi ricorda anche il giorno del suo ultimo compleanno. Ero di turno, dice, sono venuta al banco lo stesso, anzi, ho preso una torta per gli amici, mantenendo le distanze abbiamo festeggiato proprio come si fa in una famiglia. Ecco, questa è l'esperienza che ha raccontato Margherita, la restauratrice di scatole del banco alimentare.
Com'è difficile, bambina mia.
Luigi Tenco, com'è difficile
volerti bene con questa voglia che ho di andare via, di andarmene per il mondo, con questa voglia che ho di andare via, di andarmene per il mondo. Com'è difficile, bambina mia, com'è difficile veder finire tutti i miei sogni in un bicchier d'acqua senza neanche aver visto il mare. Tutti i miei sogni in un bicchier d'acqua senza neanche aver visto il mare. Com'è difficile, bambina mia, com'è difficile volerti bene, volerti il bene che ti voglio io, che non so vivere senza di te, volerti il bene.
Ed eccoci alla parola della settimana con Jacopo Maccioni.
Duemilaseicento anni fa, in un piccolo, fiorente e ricco paese, nonché colonia greca della Ionia, oggi parte della Turchia, nacque la filosofia. Il paese aveva nome Mileto. Cos'è cambiato con l'origine della filosofia nella vita dell'uomo? Tra gli studenti circola una frasetta priva completamente di fondamento e di verità. Filosofia è la scienza con la quale o senza la quale il mondo rimane tale e quale. Nulla di più falso. L'uomo, da quando ha iniziato a parlare e ad avere pensieri articolati, si è posto domande che stanno alla base di qualsiasi ragionamento. Chi sono? Chi siamo? Quale scopo abbiamo? Da dove veniamo? Perché le cose sono come le vediamo e non diversamente? Com'è che pur nel cambiamento le cose restano se stesse? Si è posto cioè domande che vanno oltre il materiale, oltre il bisogno immediato della sopravvivenza, vanno oltre la fisicità. È stato così quasi naturale che le risposte formulate avessero l'aspetto del mito, che è arrivato a noi grazie ai poemi tramandati oralmente. I simboli aiutano meglio a giustificare fenomeni oscuri e incomprensibili. A Mileto, invece, un uomo chiamato Talete scelse di non accettare le risposte immaginifiche tramandate per osservare il mondo con un occhio disinteressato della materialità, quindi della concretezza e degli usi pratici e immediati, al posto e a favore di una visione teoretica e speculativa. Nacque così la filosofia. Nacque dando praticamente origine a tantissimi sentieri che porteranno poi progressivamente a numerose branche che successivamente si articoleranno in autonomi percorsi di conoscenza, molte di quelle che oggi vengono chiamate discipline. Talete si pose in pratica il seguente quesito: qual è l'archè di tutte le cose? Cioè, qual è il principio? Il significato originario di archè è inizio. Lo ritroviamo infatti nelle parole arcaico, archeologia, archetipo. E l'inizio porta con sé il concetto di supremazia, per cui anche l'archè aggiusta il tiro creando parole che hanno a che fare con potere, con chi viene prima. Monarchia, anarchia, architetto. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è principio. Anche la parola principio ha subito i cambiamenti di archè. La sua origine la troviamo nella parola latina princeps e principium. L'idea che si percepisce da princeps e principium è quindi quella di qualcosa che viene prima, che c'è, esiste ancor prima di qualcos'altro. È pertanto un cardine dal quale discendono successivi elementi. Ma questo concetto ha acquisito nei vari ambiti, nei vari settori, nei vari tempi, nei vari periodi, dalle varie persone che lo hanno utilizzato, sfumature e accezioni diverse. Il principio può essere pertanto l'inizio di qualcosa, l'inizio di una cosa, l'inizio di un oggetto, l'inizio di un percorso, ma può essere anche l'elemento costituente, la base di una determinata materia. Principio può essere un concetto che costituisce la base di una teorizzazione, di una disciplina, di un sistema articolato di pensieri, di convincimenti. Per ritornare a Talete e alla scuola ionica, dove il termine iniziava a delinearsi come la ragion d'essere, il fondamento, l'origine, l'archè, il principio, l'inizio delle cose, era che cosa? Era la sostanza primordiale dalla quale pensa Talete, pensano i maestri della scuola ionica, siano derivate tutte le cose. Beh, a ben guardare è una teoria modernissima, considerato che è proprio quello che sta cercando la fisica attuale.
Riccardo Cocciante, Bella senza anima.
Adesso siediti su quella seggio, stavolta ascoltami senza interrompermi. Tanto tempo che volevo dirtelo insieme a te. È stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci son caduto anch'io avanti il prossimo, io lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa quando il letto lui ti chiederà di più, me lo concederà.
Ed eccoci all'ultima notizia di questa puntata di oggi, La Fontana del Villaggio. E, è una notizia che viene dalla Polonia e che riguarda i lavori per la chiusura delle frontiere, per la costruzione del muro antiprofughi. E la Polonia ha avviato questo muro, è stato dato l'annuncio dalla Guardia di Frontiera e sono stati stanziati investimenti senza precedenti, nonostante che il numero dei disperati sia in calo. Muro antiprofughi al confine con la Bielorussia, lo avevano annunciato. È un'opera che l'opposizione attacca, definendola senza mezzi termini il muro della vergogna. E si vuol proteggere il paese dall'ondata di profughi usati come arma dal dittatore contro la Polonia. Flusso di uomini, donne e bambini che a piedi sognano di raggiungere l'Europa attraversando boschi, paludi, fiumi che separano i due stati, sfidando in questi mesi anche il gelo. Sono stati stanziati investimenti senza precedenti. Il governo è finito nel mirino delle opposizioni che accusano di rendere la Polonia simbolo della mancanza di solidarietà con i migranti in arrivo dalle zone più disastrate del mondo. Una frontiera, quella tra Polonia e Bielorussia, lunga 418 chilometri, 171 dei quali costeggiati dal fiume Bug, 67 chilometri che passano attraverso le paludi. Il muro sarà costruito solo sulla terraferma, ha spiegato la portatrice della Guardia di Frontiera. L'impatto di questa iniziativa sull'ambiente dovrebbe essere minimo. Questa è la preoccupazione che ha animato la Polonia. Non sono d'accordo scienziati e ambientalisti legati alla foresta di Bielowieża, che si trova esattamente sul confine, dovrebbe essere divisa dal muro, riserva unica popolata da bisonti e altri animali. E fra i vari timori, quello che un intervento di questo genere possa far cancellare la foresta dall'elenco dei patrimoni dell'UNESCO. La costruzione del muro, stando all'opposizione, non si giustifica di fronte ai numeri che via via stanno diminuendo. Oggi sono stati 17 i profughi che hanno cercato di attraversare il confine, ieri 20, due giorni fa 6. Per l'europarlamentare Pietro Bartolo, che alcune settimane fa ha visitato le zone al confine polacco-bielorusso, Varsavia volta le spalle ai valori fondanti dell'Europa. Spero in una nuova Norimberga per tutti coloro che hanno permesso la morte dei profughi. E sono state ricordate decine di persone decedute per il freddo, per la fame, per lo sfinimento di fronte al respingimento della frontiera. Questa era l'ultima notizia della Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12:06 potete ascoltare questo programma e la sera alle 18:15 la replica, lo streaming e il podcast per seguirci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.